Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera ed eccoci anche ad una nuova puntata e direi anche con uno dei brani che tutto il mondo conosce. Insomma, partiamo con Come Live a Castle Donington in Inghilterra dell'agosto del 1991, 17 agosto 1991. Benvenuti su Protagonisti in Musica, io sono Sara della Carinella di Novara e questi naturalmente non hanno bisogno di presentazione. ACDC è per voi Thunderstorm. Su col ritmo, alzate il volume e godete di ste canzoni. Allora, ci aspetta una serata di puro hard rock, quindi Vediamo di iniziare subito questa serata. Il gruppo, conosciuto come australiano, ma di cui i fondatori in realtà sono di origine scozzese, emigrati a Sydney, dove nel 73 i fratelli Young decidono di dare vita a questo gruppo. Sonorità decisamente diverse da quello che si sentiva in quel periodo. Ad accompagnare le chitarre degli Young troviamo Mark Evans al basso, Phil Rudd alla batteria e un cantante che è Dave Evans, che in realtà durò pochissimo. Comunque, partiamo dalla chicca che tutti magari non sanno, l'esordio di 8 Voltage 1975. Insomma, per il mercato australiano il batterista non è ancora naturalmente Phil Rudd, arriverà dopo. Prima di quel CD ne hanno cambiati praticamente 6, ma questo CD per la versione australiana in realtà è stato inciso da un batterista di origine italiane, parliamo di Tony Currenti, riscoperto grazie a una recente biografia del gruppo, l'unico batterista che una volta inciso il CD per vari motivi rifiutò per ben 2 volte l'ingaggio con gli AC/DC e arrivò alla fine Phil Rudd. Non è l'unico cambio, come vi ho anticipato prima, perché anche Dave Evans si fermò solo per l'uscita del primo single. Venne poi sostituito da Bon Scott, che all'epoca oltretutto guidava un bus, ma aveva già avuto delle esperienze con vari gruppi. Allora io direi di andarci ad ascoltare Height Voltage con la voce naturalmente di Bon Scott. We'll be right back. Allora, 1975 esce TNT con una cover da Chuck Berry, ma è solo per una sorta di refuso, perché in realtà si sta aspettando la riedizione del primo album praticamente per il mondo intero. Arriviamo tra il 76 e il 78, perché in questo periodo usciranno altri tre album. Il successo praticamente poi diventa mondiale, ma in realtà è solo l'inizio di questo gruppo, perché nel 79 arriva Take Way to Hell, primo successo degli AC/DC, che gli fa raggiungere il 17° posto nelle classifiche americane e il milione di copie vendute, e poi il successivo Back in Black 1980, che vanta naturalmente alcuni dei riff più memorabili della carriera di questa band, tipo Health Bell, Back in Black, ma soprattutto You Shock Me All Night Long, forse praticamente il brano più pop anche degli AC/DC. Facciamo un'altra pausa, ci andiamo ad ascoltare Highway to Hell. Allora, prima di andare avanti voglio fare un passo indietro, perché dopo l'uscita dell'album di Highway to Hell partì anche un tour promozionale che si concluse verso la fine del 79. il gruppo stava praticamente iniziando a raccogliere le idee anche per il nuovo album. Qua è doveroso ricordare questa cosa, perché quando il 19 febbraio del 1980 purtroppo si consumò il giorno più tragico della storia di questa band, perché Bon Scott fu trovato morto a Londra all'interno di una Renault di un amico. La versione in realtà ufficiale è che Scott, e non voglio parlare delle altre versioni, abbia fatto una serata più alticcia del solito, mettiamola così, ma probabilmente molto più alticcia del solito. Difatti si addormentò nella macchina di questo amico, ma in realtà il troppo alcol gli procurò un'ingestione, facendolo morire per intossicazione da alcol. Andarono in crisi. Era la fine della carriera degli AC/DC? No, decisero di proseguire, meno male direi, e si parte alla ricerca del cantante. Arrivano alcuni nomi papabili, qualcuno rifiuta, qualcuno non andava bene, insomma alla fine sarà un fan del gruppo che invierà un CD con la voce di Brian Jones. E questa cosa sarà la sua fortuna, perché il gruppo partì per Londra per fargli un'audizione. Poco dopo fu confermato come il nuovo cantante di AC/DC. Ma chissà se Brian ha mai rintracciato il fautore della sua fortuna, questo non lo sapremo mai. Comunque, con Johnson gli AC/DC si recarono alle Bahamas e incisero un nuovo album. Il gruppo naturalmente utilizzò alcune linee musicali che avevano già raccolto con Bon Scott quando era ancora vivo. Però ripartirono per il di più di quell'album, partirono con materiale scritto da zero. L'album naturalmente è Back in Black, che uscì il 25 luglio del 1980. La copertina, completamente nera per chi non lo sa, era diventata nera proprio per rendere omaggio alla recente scomparsa di Bon Scott. Il tour mondiale che seguì l'uscita dell'album vide l'introduzione di uno degli elementi scenici che caratterizzeranno poi la maggior parte dei futuri concerti di questa band, la famosa campana, dal peso oltretutto di quasi una tonnellata e mezzo, fatta con il logo del gruppo, e il suo apice naturalmente arrivò con la partecipazione come gruppo principale al Monsters of Rock di Donington, che diventerà negli anni a seguire anche un appuntamento fisso per gli amanti della musica hard rock e heavy metal. Quindi ne abbiamo parlato, e come sentite ora la campana che suona a lutto in memoria di Bon Scott, ci ascoltiamo Hearth Bells, le campane dell'inferno. We'll be right back. proseguire con questa storia degli AC/DC, ho deciso di darvi alcune curiosità. La prima, il nome AC/DC vuol dire corrente diretta, corrente alternata. Il nome venne dalla sorella dei fratelli Young mentre guardava l'etichetta di una macchina da cucire. Insomma, quando le idee ti vengono veramente con poco. Sempre la sorella, sta donna proprio un genio, cucirà il primo vestito da scolaro di Angus Young, perché prima che lui mettesse questa divisa, passatemi in termine, lui in realtà saliva sul palco vestito con costumi tipo Zorro, tipo Spider-Man, vestito da gorilla. Cioè, si sveglia la mattina, prima cosa che ti viene in mente, mettevi. Che poi, voi lo sapete come gli australiani chiamano il gruppo, quando ho scoperto come vengono chiamati dagli australiani, veramente, vabbè, H-D-H. Che schifo, fantasia proprio. Ma andiamo avanti con la storia del gruppo e naturalmente anche con curiosità, perché 1981 esce l'album Dirty Deeds Don't Dirt Cheap, che poi lo avevano realizzato in realtà anni prima, ma questa è la data in realtà d'uscita. Il brano omonimo ha al suo interno il suffisso di un numero telefonico. Il gruppo e naturalmente il vario team che sta dietro il gruppo non provò a verificare se quei numeri messi nel brano risultassero legati a qualcuno, e così una giovane coppia iniziò a ricevere un'infinità di telefonate. Questo scherzetto involontario costò al gruppo $250,000 per danni alla coppia. Cioè, cosa del tipo, mettete il mio numero di telefono in qualche brano, no? Non si sa mai. Photos About to Rock with Salute You esce nel 1981 e raggiunge finalmente il primo posto delle classifiche. Ma noi facciamo una pausa, torniamo all'album Back in Black e ci ascoltiamo Shot to Thrill.
Oh, it's good to be back.
Thank you.
quando parliamo di gruppi spesso escono casi di droga o situazioni di alcolismo, come appunto abbiamo sentito, ne abbiamo parlato prima, o altro. Beh, insomma, dovete sapere che in questo gruppo Angus Young, che oltretutto è anche l'unico membro del gruppo mai sostituito, ha anche lui la sua dipendenza, il latte. Cioè lui beve litri e litri di latte. E ebbe il suo momento in cui smise la dipendenza del latte, per passare, sentite bene, al latte al cioccolato. Sì, assolutamente sì. Dimostrazione questa che per essere una grande rockstar in realtà non per forza bisogna attaccarsi alle droghe. Ma proseguiamo anche la nostra storia. Arriviamo al 1983, quando uscì Flick of the Switch, che purtroppo portò anche un calo nella band. Nell'84 venne pubblicato Jailbreak, che era una mini raccolta dove troviamo 5 brani dell'epoca di Bon Scott e che fa anche riscoprire un po' le origini anche degli ACDC. Poi nell'85 Fly on the Wall, che però non sollevò comunque le sorti commerciali della band. Verso la fine dello stesso anno vengono chiamati da un loro fan, Stephen King, che gli chiede di realizzare la colonna sonora del film Brivido. King raccolse alcune delle sue canzoni preferite degli album precedenti, che finirono su Woman Walk del 1986, insieme a 3 nuovi brani appositamente scritti dal gruppo proprio per il film Woman Walk, e le due strumentali sono DT e Chase of Ace. Il singolo Woman Walk fu naturalmente un successo, ma ben altra sorte ebbe invece il film, che vedeva il debutto come regista di Stephen King e non solo prese critiche varie a livello cinematografico, ma le prese pure qualche anno più avanti dalla stessa band. Blow Up Your Video uscì nel 1988 e dal punto di vista commerciale diciamo che risollevò in parte le sorti del gruppo. Altra pausa, War Machine. We'll be right back. 1889 il generale di Panama, Manuel Noriega, è in mano all'esercito degli Stati Uniti. Nonostante il divieto delle Nazioni Unite sull'uso della musica ad alto volume durante gli interrogatori, i militari continuarono imperterriti a usare Hurts Bells come un'arma per 2 giorni di fila. Una tortura che riuscì alla perfezione, praticamente il direttore si arrese. Io non voglio commentare perché è abbastanza strano così, cioè tu usi un brano per 2 giorni di fila. Hurts Bells, io immagino, poi vabbè, l'abbiamo sentito prima, per 2 giorni di fila non stop, cioè penso che chiunque andrebbe poi a un certo punto fuori di testa. Ma perché Hurts Bells? Vabbè, per alleggerire la pillola, va, con i brani degli AC/DC, dovete sapere che i ricercatori dell'Università del Sud Australia hanno scoperto che suonare Thunderstruck durante il trattamento chemioterapico è efficace nel migliorare l'efficienza del farmaco. Insomma, le vibrazioni, adesso io vi leggo proprio l'articolo perché non saprei spiegarvelo, le vibrazioni della canzone fanno rimbalzare le microparticelle di silicio che influiscono sulla chemioterapia. Ciò si traduce in un rivestimento polimerico che impedisce al farmaco di fuoriuscire durante la somministrazione, migliorando così la consegna alle cellule tumorali. E direi che questa cosa è l'espressione perfetta per dimostrare che la musica rock fa bene al corpo, all'anima, ma soprattutto alla salute. Questo meraviglioso brano esce nel 1990 all'interno dell'album The Razor's Edge, Thunderstruck, che riporterà la band anche al successo, che esploderà nel 1991 con uno dei concerti più spettacolari in assoluto, quello di cui abbiamo accennato all'inizio della puntata. Stiamo parlando del concerto a Donington in Inghilterra. Noi però ci facciamo un'altra breve pausa, questa è Big Gun.
Yeah.
Anne, dovete sapere che è stata scritta per la colonna sonora del film Last Action Hero con Arnold Schwarzenegger. Allora, 5 anni dopo l'uscita di The Razor's Edge esce Ball Breaker e 5 anni dopo Stiff Upper Lip. Però non possono ricordare anche che nel 97 venne pubblicato il cofanetto commemorativo Bonfire, che era interamente dedicato a Bon Scott. Dentro c'erano 3 CD con le varie registrazioni dal vivo e alcune rarità del periodo in cui appunto Bon Scott era il cantante del gruppo. Addirittura alcune edizioni sono uscite con 4 CD dentro nel cofanetto, perché inserirono Back in Black. Allora, continuiamo con le curiosità. Vuoi non mettere il satirismo anche con loro? Non ne abbiamo parlato fino adesso, ma quasi in tutte le nostre puntate viene fuori qualcuno legato al satanismo. Anche gli AC/DC, ma in una maniera molto velata, perché a farlo ci pensò il Nuovo Messico. Il 31 dicembre del 2000 decise di bruciare alcuni dischi del gruppo perché per loro erano satanisti. Boh, così. Insieme ai CD degli AC/DC bruciarono anche romanzi di Harry Potter. Che io, assolutamente, Harry Potter, satanista, no? Cioè, quella faccia, chiunque, no, gli darebbe del satanista. Comunque, nel 2008 esce Black Eyes, un'altra raccolta di inediti della band, e dopo il tour nel 2010 naturalmente faranno uscire il CD Iron Man 2 con la raccolta di tutti i brani che sono stati utilizzati per i 2 film su Iron Man della Marvel. Arriviamo al 24 settembre del 2014. Allora, viene annunciato ufficialmente il nuovo album Rock or Bust. Però la cosa più particolare è che nel novembre del 2014 Rudd, il batterista, viene arrestato per possesso di cannabis e per aver assoldato un killer per l'uccisione di 2 persone, rischiando addirittura fino a 10 anni di reclusione. Non solo, perché qua è un susseguio di notizie. Il 15 marzo del 2016 Brian Johnson viene licenziato dal gruppo a causa dei suoi problemi di udito. Lo stesso cantante naturalmente farà una dichiarazione dove appunto dice che si sente tradito comunque dai componenti degli AC/DC. Chi chiamano per prendere il suo posto nelle date del Rock or Bust World Tour? Beh, è stato Axl Rose. Sì, avete sentito bene, Axl Rose dei Guns N' Roses, il cui ingresso nel gruppo è stato ufficializzato il 16 aprile. Ci avranno guadagnato? Non commento. In una lettera del 19 aprile però del 2016 Johnson ha rilasciato una dichiarazione ufficiale riguardo comunque ai suoi problemi di salute e all'impossibilità di continuare a svolgere concerti, ma dicendo che comunque la sua intenzione è continuare a registrare in studio con il gruppo. Sta di fatto che purtroppo il 18 novembre 2017 arriverà anche la morte di Malcolm Young, il fratello. E qui arriviamo finalmente al 28 settembre di quest'anno, scusate, del 2020, non di quest'anno. Il gruppo pubblica sulle reti social un video raffigurante una setta rossa. Il giorno successivo in alcune città vengono installati alcuni cartelloni pubblicitari con la scritta PWRUP, cioè l'abbreviazione di Power Up, e successivamente arriverà comunicazione naturalmente del rientro di tutti i membri usciti. E direi che forse hanno anche fatto bene a non tenersi Axl e riprendersi Johnson. Cioè, non lo so, vedete voi. Ci andiamo a sentire di questo album l'ultima uscita e poi ritorniamo per i saluti. Realize. fare una puntata di un'ora sugli AC/DC, devo dire che devi per forza scartare tanti brani, devi scartare tante cose, però spero di avervi dato veramente le nozioni più importanti che potessero venirmi in mente, anche perché siamo anche arrivati alla fine della nostra puntata. Allora, settimana prossima purtroppo dovete sopportarmi tutta la settimana ancora, lo so, sarete disperati, cioè altro che prezzemolino come mi chiama Fabio. Quindi mi dispiace per chi si aspettasse Fabio con la puntata su Pantera, ma la farà presto, ve lo assicuro. Martedì, musica e cultura, naturalmente non sarò da sola, ci sarà come Giuseppe Barbera, poi seguiremo con l'Eneide, ma non per tutta la puntata, perché questa volta, visto che è il solstizio d'inverno, dedicheremo comunque una buona fetta della puntata al solstizio. Mentre tenetevi forte, perché qua parliamo di ultime uscite, sta per arrivare il nuovo album degli Ultima Frontiera. Cioè, io non vedo l'ora di sentirlo, mi auguro che anche voi vogliate sentirlo, quindi vi aspetto mercoledì alle 21, naturalmente con un'intervista al gruppo, e chissà se magari riusciamo a sentire qualche pezzetto dell'album, se ce lo concedono lo scopriremo insieme mercoledì. Seguiteci naturalmente con Protagonisti in Musica anche su Facebook, perché abbiamo aperto la pagina ufficiale del nostro programma, protagonisti.in.musica, dove così potete seguire le novità musicali, le curiosità, foto, interviste fatte da me e anche da Fabio. Ragazzi, qui dalla Perla Nera è tutto. Io direi che vi lascio con l'ultimo brano degli AC/DC, perché non l'ho messa tutta la puntata, la continuavo a rimandare col pensiero e finalmente ho deciso di metterla. A voi TNT, vi auguro una buona notte e vi aspetto settimana prossima.